Spesso ecco, l'immagine è quella del santo popolare, un po' semplice. Ma le fonti, se le guardiamo bene, ci mostrano una figura molto più complessa. Partiamo da un'immagine. C'è un dipinto restaurato. Lui tiene un libro.
Sì.
Non è solo la parola di Dio, eh? È il simbolo di una vita intensa, di predicazione, certo, ma anche di lotta, di coraggio nel difendere quello in cui credeva. Vogliamo scoprire l'uomo dietro l'icona.
Esatto. E le fonti, appunto, insistono molto su questo. Le conversioni che lui otteneva. Beh, non erano magie, diciamo. Erano il risultato di pensiero, di studio, anche di un linguaggio che sapeva arrivare a tutti.
Capisco.
La sua vita è stata itinerante, piena di ostacoli, resistenze, a volte ostilità. Quel libro quindi rappresenta anche il prezzo, la fatica per restare fedele.
Come si legge questa cosa?
Viene letta, diciamo, in chiave teologica, come un modo per mostrare la compassione di Dio, la sua guida anche nelle prove. C'è una frase molto forte legata alla fede nella risurrezione. Grazie a Cristo, comunque vada, sarà un successo.
Forte.
Ma queste difficoltà iniziano prestissimo. Pensa a Coimbra, Abbazia di Santa Croce. Siamo intorno al 1212. Il giovane Fernando non era ancora Antonio. Vive una situazione, pesantissima.
C'è, cosa succedeva lì?
C'erano, guarda, ingerenze pesanti della corte reale nella vita dell'abbazia. Il priore, un certo Giovanni, era sceso a patti con il re. Addirittura fu accusato di cattiva gestione, scomunicato.
Addirittura.
Ma lui niente, ignorava la scomunica, continuava a celebrare. Immagina l'ambiente. Divisioni, risse, pettegolezzi. Fernando soffre molto.
Immagino.
Però è incredibile. Le fonti suggeriscono che proprio quell'esperienza così negativa ha forgiato la sua idea su come deve essere un superiore, retto, una casa del padre.
Quindi un'esperienza formativa, anche se dura. E da lì forse emerge quella forza come predicatore, contro le eresie, per esempio, i catari a Rimini.
Esatto.
Gli scritti dicono che le sue parole erano efficacissime, confutavano gli eretici più luminosamente del sole.
Ma affrontare l'eresia fa emergere un altro punto chiave per Antonio, la preparazione. Capisce che per contrastare eretici spesso molto abili servono predicatori, beh, colti, preparati, cosa che mancava a molti frati minori, più dediti alla povertà assoluta.
E questo creò tensioni.
E come? Pare si sia scontrato persino con San Francesco. Una fonte lo definisce quel portoghese ostinato.
Ma dai, uno scontro tra giganti. E come finì?
Alla fine, Antonio tenne il permesso. Fondò a Bologna, nel 1223, il primo studentato teologico francescano, praticamente un centro di alta formazione per preparare i frati allo studio.
Quindi non improvvisazione.
Per niente, metodo e studio profondo.
E questa preparazione, unita al coraggio, la vediamo anche in Francia, vero? Nel contesto difficile della crociata contro gli albigesi. Penso al Sinodo di Bourges, 1225.
Sì.
Lì, davanti a vescovi e prelati, non si è tirato indietro, mi pare.
Assolutamente no. Anzi, ha denunciato apertamente l'arcivescovo locale, Simone De Sulli. Criticò la sua condotta mondana che, secondo Antonio, finiva per aiutare l'eresia. Usò quella che lui chiamava franchezza.
Sincerità diretta.
Esatto, senza paura. E la cosa incredibile, Sulli ammise le sue colpe.
Incredibile davvero. Questo ci dice molto sul suo metodo, sulla sua energia.
Proprio così. Predicare con franchezza, sì, ma sempre dopo aver fatto un esame di coscienza su se stessi. E poi, quella capacità incredibile di adattare il discorso. Calibrava il suo dire a seconda delle persone, dice una fonte. Parlava a tutti.
Dai dotti agli umili.
Esattamente. Ma cercava anche momenti di solitudine e di preghiera per ricaricarsi. Un equilibrio fondamentale per lui.
E arriviamo a Padova. Lì il suo impatto va oltre lo spirituale, tocca la vita concreta.
Per proteggere i debitori che non potevano pagare, per evitare loro il carcere.
Una misura sociale notevole per l'epoca.
Avanzatissima. E le sue prediche sulla povertà, potenti. Diceva: la natura ci genera poveri, è stata la malizia che ha creato i ricchi. Le fonti parlano di folle enormi che andavano ad ascoltarlo, anche di notte. Nobili, popolani, tutti.
Dunque, se tiriamo le somme, emerge un ritratto, davvero sfaccettato, complesso.
Decisamente, non solo il santo taumaturgo, ma uno studioso rigoroso, un predicatore coraggioso, capace di denunciare problemi dentro la Chiesa, pensa a Coimbra, a Bourges, e di affrontare le sfide esterne, come le eresie.
Certo.
E poi un uomo attento alle questioni sociali concrete, come l'indebitamento. Quel libro nel dipinto, ecco, simboleggia proprio questa profondità intellettuale e questa lotta vissuta.
Le fonti insistono tanto sulla preparazione teologica di Antonio, ma anche sulla sua audacia nel criticare le mancanze interne all'istituzione. Quanto è attuale oggi questa combinazione? Profondità intellettuale e coraggio critico, non solo in ambito religioso, ma forse in ogni organizzazione che affronta le proprie sfide.